Cospe, in collaborazione con i docenti delle scuole medie Leonardo da Vinci, Gramsci e Verga, presenta Ragazzi d'Europa, quindicinale di notizie e avvenimenti, realizzato e condotto dagli alunni dell'istituto.
Cari ascoltatori di Radio Mach 5, buon pomeriggio a voi. Innanzitutto ringraziamo il signor Armando, che ci ha permesso di realizzare questa trasmissione. Io mi chiamo Simone e sono qui con altri 9 ragazzi della terza C, della scuola media statale Pirotta di Desio. Vi ripresento Stefano, Luca, Alessandro, Sharon, Doriana, Alice, Iris, Hassan e Omar. Dopo esserci confrontati con la nostra professoressa Sala, abbiamo deciso il tema della trasmissione. È una questione che stiamo vivendo in prima persona, diventare grandi.
Ciascuno di noi ha cercato un aspetto che gli stava particolarmente a cuore e così vi parleremo dei nostri desideri, delle nostre paure, dei conflitti con i genitori, dei cambiamenti, dell'amore e dell'amicizia, dei nostri passatempi e delle scelte per il futuro. Affronteremo tutto questo raccontandovi anche le nostre esperienze e se qualcuno di voi vorrà telefonarci saremo felici di rispondere. Adesso passo la parola ad Alessandro e Sharon. Più evidente alla nostra età, quello del corpo.
In adolescenza il corpo varia alla velocità della luce. Ragazzi e ragazze cambiano nel giro di poco tempo e i segnali di questa trasformazione sono davvero numerosi. Per molti la crescita improvvisa e spropositata in altezza e in estensione può generare imbarazzo. Non si è sempre padroni del nuovo corpo e se gambe e braccia crescono più rapidamente di altre parti del corpo ci si sente mal proporzionati. Ragazzi e ragazze faticano a prendere coscienza dei propri confini e spesso, camminando, hanno andature goffe e sbattono contro oggetti e mobili. Questa crescita improvvisa va sotto il nome di pubertà ed è originata da elementi chimici che si producono nel corpo, gli ormoni. Brufoli, cellulite, muscoli e belle forme si alternano. Si mischiano e lasciano a bocca aperta. Non ci si capisce più niente, anche perché si ha la sensazione che i cambiamenti siano fuori da ogni possibile controllo e questo può generare ansia. I mutamenti che si sperimentano durante la pubertà, cioè il passaggio del corpo da ragazzo ad adulto, non riguardano solo il fisico, bensì tutte le emozioni e il modo di pensare. Cambia il modo di considerare se stessi, di pensare alle persone che stanno intorno, amici e famiglia, e gli ambienti in cui si vive.
Nel corpo delle ragazze avvengono molte trasformazioni. Le forme si arrotondano, si assottiglia la vita e si allargano i fianchi. Spesso durante la pubertà compaiono la cellulite e quei cuscinetti così nemici della bellezza femminile. Inoltre possono manifestarsi accumuli di grasso, localizzati su pancia, fianchi e cosce, che impongono una trasformazione nella percezione del proprio corpo, aumento e perdita di peso e trasformazione della propria sagoma sono fenomeni che si alternano e bisogna stare attenti e non sottovalutarli, ma non devono diventare neppure un'ossessione. I peli fanno la loro comparsa in diverse zone del corpo e diventano più spessi e vistosi. Così diventa necessario cimentarsi in complesse e costose operazioni di depilazione che una volta iniziate non possono più essere abbandonate. I seni crescono con caratteristiche molto diverse da persona a persona. Qualche ragazza che sognava forme avvenenti dovrà accontentarsi di seni appena pronunciati, mentre altre dovranno fare i conti con dimensioni prorompenti e difficili da gestire. Gli organi genitali delle ragazze sono interni. Durante la pubertà le ovaie iniziano a produrre ogni mese un ovulo che se non viene fecondato viene eliminato attraverso il ciclo mestruale. L'evento dello sviluppo per eccellenza della ragazza è quindi la comparsa del primo ciclo mestruale, che in genere arriva tra i 10 e i 14 anni. Il ciclo può generare qualche problema legato al senso di stanchezza e ai dolori che in alcuni casi possono interferire con le normali attività del quotidiane, scuola, sport, eccetera. Comunque si impara a convivere abbastanza presto con questo appuntamento mensile, senza particolari disagi. Il mestolo rende le ragazze capaci biologicamente di procreare, ma da questo a vivere la nuova condizione di donna in modo consapevole e responsabile, ce n'è di strada da fare. Ci vuole tempo, pazienza, esperienze, riflessioni e magari l'incontro di qualche donna adulta, davvero in gamba, che faccia venire voglia di diventare grandi. Non siete d'accordo anche voi, cari ascoltatori di Radio Mach 5?
Il corpo dei ragazzi in genere sperimenta evoluzioni più brusche rispetto a quello delle ragazze. Di solito è considerevole la crescita in altezza e la muscolatura prende forma. La voce si trasforma, i toni si abbassano e si fortificano, ed improvviso tutti restano colpiti dai suoni che escono da una bocca che fino a qualche minuto prima emetteva parole stridule e acute. Il viso si fa ruvido e chi non sperimenta questa trasformazione spesso resta deluso e speranzoso in una rapida comparsa della barba, che in modi diversi prima o poi compare. I peli diventano più spessi e folti in molte parti del corpo, gambe, inguine, petto e schiena. I ragazzi ricorrono più raramente a tecniche di depilazione e in genere queste sono abbinate a pratiche sportive. Il pene e i testicoli modificano le loro dimensioni, anche se per ciascuno ci sono tempi e trasformazioni diverse, per cui non c'è una misura standard. Gli organi genitali maschili sono esterni. Effettivamente questa collocazione può esporli a qualche rischio in più, e lo sanno bene i ragazzi che praticano sport di contatto. Ma come sempre in natura c'è un buon motivo che spiega tutto: gli spermatozoi non amano il caldo, e per questa ragione testicoli e pene stanno all'esterno del corpo. Nel periodo della pubertà i ragazzi diventano potenzialmente capaci di procreare. Potenzialmente perché c'è una bella differenza tra la dimensione fisica e quella psicologica. Fisicamente questa maturità si traduce nel fatto che il pene, se è eccitato o in molti casi anche senza ragioni scatenanti, per esempio nel sonno, ha erezioni che portano alla fuoriuscita di sperma. Essere diventati potenzialmente capaci di generare una meravigliosa novità che richiede consapevolezza e responsabilità per poter essere vissuta nel modo migliore da veri uomini. Questo ci dicono gli adulti, e per noi ragazzi è davvero un terreno tutto da scoprire. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. Trying to read my lyrics off of this paper before I lay them. But you gon' take the sting off these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up, you think you're stopping me. I'ma be what I set out to be. Without a doubt, I'm tired of bleeding. All those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way for him to bust, I'm trying to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album. He's still skittin' weaponries on salary. Paid hourly until he battles out of. He shits his battles out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like the fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the curse, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, Come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, let me know that you're not alone. I'll make you feel like you can do it. Shit and cut the crap. Yeah, I shouldn't have to learn these words in my rhythm for you to know it's an R&B. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was edited, perhaps I ran the maxims into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to clap, clap. Cause I ain't playing around. As the game comes circling, now
this way. So starting today, I'm breaking out of this cage.
I cambiamenti del corpo non mettono in difficoltà solo noi, ma anche gli adulti che vivono con noi, prima di tutti i genitori. Abbiamo trovato una bella descrizione che una madre fa del figlio adolescente nel libro Venuto al mondo di Margarema Mazzantini.
Vado da Pietro, apro le porte. Con un gesto brusco si tira il lenzuolo sulla testa. Resta accanto ad una mummia. Quest'anno ha fatto la muta, ha lasciato le sue ossa di bambino per diventare un grosso airone zoppicante, che ancora non controlla bene i suoi movimenti. Ha cominciato a guardare fisso a terra, come un cercatore d'oro, a uscire di casa senza salutare, a mangiare in piedi davanti al frigorifero. A scuola si è fatto bocciare, è stato di una stupidità disarmante. Non ha compiuto neanche il più piccolo sforzo. Gli ultimi mesi, invece che mettersi sotto, si è rinserrato in una strafottenza ridicola. Mi volto indispettita al suono del suo vocione scorbutico, che mi cerca solo per pretendere, per rimproverarmi. Che fine ha fatto quella piccola voce querula che mi ha accompagnato per anni? Riuscivo a parlarci così bene, sembrava accordata sulla mia. Adesso mi fa pena, quando dorme, quando il suo viso si distende. Immagino che deve mancare anche a lui, quel corpo gentile, divorato in pochi mesi dall'orco della pubertà, e che ancora lo cerca nel sonno. Per questo non vuole svegliarsi. Mi chino, gli tiro via il lenzuolo dalla testa, gli tocco i capelli che si sono fatti ispidi, mi scaccia. Adesso gli brucia quella bocciatura. Adesso che è estate, esce con la racchetta da tennis e le sue scarpe numero 43 e torna arrabbiato con i suoi amici, bonfocchiando che non vuole più vederli, perché il prossimo anno non saranno più in classe insieme e gli sembra che siano stati loro a tradirlo.
Da non credere, vero? In realtà l'adolescenza è un'età difficile anche per i nostri genitori. Si devono convincere che non siamo più i loro bambini e che se ci vogliamo staccare da loro non è perché non gli vogliamo più bene, ma perché diventare grandi vuol dire anche questo. In alcune famiglie i rapporti fra genitori e figli sono particolarmente burrascosi. In realtà questo fa stare male tutti quanti. Passo la parola a Luca, un ragazzo della mia classe, che in questo periodo è decisamente in prima linea nella sua guerra per la conquista dell'autonomia.
Quando ero piccolo sentivo parlare spesso di queste lotte con i genitori, ma non ci credevo. Vedevo mia sorella che litigava con mio padre e non capivo perché. Purtroppo ora mi sto accorgendo che è vero. Sto sperimentando contrasti, battibecchi, punizioni, musi lunghi. Per alcuni l'età di tutto questo è 16 o 17 anni, ma per me è cominciato a 11. Ma perché si litiga? Magari perché noi vogliamo uscire con gli amici o per conto nostro. Non ci interessano più le passeggiate o le riunioni di famiglia. E questa viene considerata come un'offesa personale o un affronto intollerabile. I genitori ci vedono ancora gli stessi bambini di alcuni anni fa. Non vogliono vogliono tenerci con loro a fare le stesse cose di sempre. Non possono o non vogliono accettare che ci devono lasciare andare e vedono difficoltà dappertutto. Sono spesso apprensivi e si preoccupano per ogni possibile pericolo. Tipiche sono le discussioni per il motorino. I nostri genitori pensano che sia una bara ambulante. Figuriamoci parlare di booster o aerox. Neanche per idea mettere nuove parti al motore, anche se questo penso che sia il sogno di ogni adolescente. Effettivamente a volte ci sono ragazzi che fanno cose assurde alla guida del loro mezzo, ma come fanno a sapere che proprio noi ci comporteremo da irresponsabili? E anche a noi interessa la salute e non vogliamo buttar via la vita. Ai genitori spesso non piacciono le compagnie che frequentiamo. Quando si litiga volano parole grosse e giudizi pesanti sugli amici. Io penso che questo sia causato dal fatto che non li conoscono bene, se no si accorgerebbero che sono ragazzi normalissimi e simpatici. Ci sono amici che frequento da 8 anni, altri addirittura dei tempi dell'asilo. Per me loro sono una seconda famiglia. Prima l'ordine di gradimento era famiglia-amici, ora è diventato amici-famiglia. Prima al massimo era un giro in bici con papà. Adesso non c'è niente di meglio che stare in sella un bel booster, magari con l'80 o il 75. Il fatto è che non siamo più bambini. Dentro di noi c'è come un terremoto, una gran voglia di libertà e, a volte, anche di trasgressione. Vogliamo fare le nostre esperienze e magari anche i nostri sbagli. A questo punto approfitto della radio per lanciare un appello a tutti i genitori che ci stanno ascoltando. Io dico, Ma prima di diventare adulti, non ci siete passati anche voi? Non vi ricordate più della vostra adolescenza? Fate uno sforzo di memoria. Anche se erano altri tempi, forse è stata dura anche per voi diventare grandi. Insomma, cercate di capirci e avere più pazienza.
Ringraziamo Luca e diamo la parola ad Alessandro, che ha le sue osservazioni da fare, sempre sull'argomento famiglia amici o amici famiglia. Ascoltiamo la sua testimonianza.
I ragazzi, nel periodo dell'adolescenza, mettono gli amici davanti alla famiglia. Io non so il vero motivo di questo fenomeno, però avviene che tutto in un colpo ci si dimentica della famiglia e si vorrebbero frequentare solo gli amici. Con loro ci si diverte molto di più, sono interessanti e simpatici, niente di paragonabile a fratellini e genitori. Io ho iniziato ad uscire in prima media e mi sono subito accorto che stavo bene con gli amici. I miei amici hanno un'età variabile, dai 12 ai 16 anni. Ce ne sono della mia stessa età, qualcuno più piccolo e alcuni più grandi di me. Ve li voglio citare: Alessandro Belotti, Omar, Lorenzo Cravero, detto Lollo, Luca, Stefano, Alessandro Palmas, Daniel e poi Samuel e Lorenzo Figuccia, che si sono trasferiti in Sicilia e mi mancano tanto. Con gli amici ci si diverte tantissimo e se sono veri non ti tradiscono. Io a loro mi sento di confidare i miei segreti, di dire cose che non direi mai ai miei genitori o ad altri adulti. Con gli amici gioco a calcio, vado in giro, mangio e bevo, smanetto con il cellulare, scambio foto, video e musica. Faccio cose a volte stupide e insensate che mi resteranno impresse tutta la vita, tipo certe cadute spettacolari in bici o certi scherzi. Con la mia famiglia era così fino a qualche anno fa. Andavo al parco o in altri posti con i miei genitori. Si andava tutti a mangiare dalla nonna, ma adesso non più. Io sto con i miei amici. Un po' mi dispiace per la nonna, ma io vado dove mi diverto di più.
See, you're not alone. I'll
Dopo la testimonianza di Alessandro, Simone vi parlerà, cari ascoltatori di Radio Mac 5, di un bellissimo film sull'amicizia che abbiamo visto a scuola all'inizio di quest'anno. La nostra prof di lettere ce l'ha proposto per aiutarci a riflettere su chi sono gli amici veri e sull'importanza dei legami, di amicizia nella vita, dei ragazzi e anche degli adulti.
Si tratta di Stand By Me, un film di Bob Reiner tratto da un racconto di Stephen King, The Body. Il film non è recente e, quando è uscito, era vietato ai minori per il linguaggio scurrile e per alcune situazioni forti. Oggi quel modo di parlare è diventato normale e basta guardare i telegiornali per vedere la violenza in diretta in tutte le sue forme. Ecco perché questo film è subito il risultato di grande comunicativa per noi. Il film racconta l'avventura vissuta insieme da un gruppetto di ragazzi, amici per la pelle e compagni di scuola, prima di separarsi per frequentare le scuole superiori, e parte da un fatto avvenuto molto tempo dopo, quando sono ormai diventati adulti. Il protagonista, uno scrittore di nome Gordy, legge sul giornale che il suo più caro amico d'infanzia, Chris, è morto per aver cercato di separare due persone che litigavano in un bar, facendosi così accoltellare. Gordy ripensa a Chris, alla sua grande generosità, all'ultima avventura vissuta con lui a Castle Rock, e decide di scriverla. Nell'estate del 59, quattro adolescenti molto amici fra di loro, con temperamenti e storie familiari diverse, vengono a sapere che un loro coetaneo è scomparso, forse travolto da un treno, mentre cercava i mirtilli. C'è un premio per chi lo ritrova. Gordy, Chris, Teddy e Vern si incamminano per cercare il corpo dello sventurato compagno, mentre altri ragazzi più grandi, la banda di Asso, lo cercano usando le auto. Alla fine il corpo viene trovato da entrambi i gruppi, ma Gordy mette in fuga i bulli più grandi, puntando una pistola carica alla testa di Asso e mostrando di essere molto deciso ad usarla. La banda di Asso si ritira, ma i quattro ragazzi decidono di fare una telefonata anonima alla polizia per segnalare il corpo del ragazzo morto e di rinunciare al successo raggiunto in quel modo. L'avventura non dura più di due giorni, ma è la metafora del passaggio fra l'adolescenza e la giovinezza. Gordy e Chris in quei due giorni sono diventati grandi, gli altri due no e resteranno sempre degli immaturi. L'autore mostra dei ragazzi in un mondo di adulti che non hanno niente da dire o da insegnare. I giovani della banda di Asso sono violenti e prepotenti, sia fra di loro che con i più piccoli, un vero sfascio umano. Fra i ragazzini, invece, c'è un'amicizia vera che va ben oltre al gioco e al passatempo. In particolare, Chris ha un forte senso della giustizia e della solidarietà. È il capo del piccolo gruppo, in modo molto diverso da Asso. Essere capo per lui significa essere responsabile dei suoi amici e aiutarli nel bisogno, in modo concreto o con consigli. Anche Gordy aiuta Chris a scegliere la strada giusta, a non rassegnarsi ad accettare l'idea che, poiché proveniva da una famiglia di delinquenti, per forza anche lui sarebbe dovuto diventare un poco di buono. Gordy, seguendo il consiglio di Chris, decide di frequentare il ginnasio e da adulto diventerà scrittore. Chris, ascoltando Gordy, se ne va da Castle Rock, frequenterà il liceo e l'università per diventare avvocato. Ognuno prende la sua strada, ma l'amicizia di quegli anni li avrebbe accompagnati tutta la vita. Il film termina con l'ultima frase scritta a computer da Gordy. «Mi mancherà sempre, non ho più avuto amici come quelli che ho avuto a 13 anni. Ma chi li ha?» La prof ci ha poi invitati a pensare ai nostri amici, a confrontarci con le problematiche del film, ed io ci ho pensato. Io non ho moltissimi amici, ma quelli che ho, della mia età e uno più grande, sono amici veri e sono felice di averli incontrati. Every single thing that I'm really missing you, and all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?
Travel around the world. seven seas, across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like 10, 10, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait,
can
I meet you
halfway?
Cari ascoltatori, adesso il mio compagno Sam vi parlerà di un libro semplice da leggere, ma per niente banale, che parla di diventare grandi, non tanto come dimensioni del corpo, ma come capacità di avere proprie idee e opinioni, magari diverse da quelle della famiglia. Si tratta del libro di Mario Lodi che si intitola Il Permesso.
Cari ascoltatori di Radio Mach 5, io non sono un gran lettore, i libri con troppe pagine mi hanno sempre spaventato e così, dico la verità, mi è capitato tante volte di iniziarli senza mai arrivare fino in fondo. Questa volta però ne ho trovato uno che mi è piaciuto, l'ho letto tutto quanto e ci ho pensato e voglio condividerlo con voi. Il Permesso racconta la storia di Tonino, un ragazzo di 11 anni che negli anni 50 vive in una cascina della Bassa Padana con suo padre, Babbo Geremia e la madre e la famiglia degli altri contadini. Tonino ha una grandissima ammirazione per suo padre, che è un uomo onesto e rispettato da tutti, e molto apprezzato per le sue qualità di cacciatore. Tonino, da grande, vuole diventare proprio come lui. Il libro racconta numerosi episodi che sembrano staccati fra loro, ma in realtà sono tanti piccoli fatti che portano Tonino a riflettere e a cambiare idea su suo padre. In particolare l'incontro e l'amicizia con Giovanni, un ragazzo che è un po' più grande, che sta in classe sua ed è emarginato da tutti. Gli fa vedere con occhi diversi la natura e gli animali. Giovanni, per sopravvivere, deve cacciare le talpe, deve pescare e andare a caccia, ma ha un rispetto e un amore grande per gli animali. Babbo Geremia invece è totalmente indifferente alla sorte. Sono prede e basta, persino l'infallibile Lea, la cagna da caccia a cui è affezionato e da cui va fiero per la sua bravura. Quando viene morsicata al labbro da una vipera, viene abbattuta senza troppi complimenti, perché ormai non serve più. In Tonino cresce una specie di ribellione di rabbia. Non gli piace per niente come sono stati uccisi i cuccioli di Lea. Un merlo che sapeva imparare le canzoni, una loda alla ferita che stava con altre lode le cercavano di salvare, quando gli capita di trovare due leprotti selvatici, decide di nasconderli perché non vuole che durante la stagione della caccia facciano una brutta fine. Si fa aiutare da Giovanni e li nasconde in un vecchio porcile abbandonato in una parte della cascina, dove di solito non va nessuno. In autunno e in inverno li nutre da tranquillo, sono al sicuro dei cacciatori. Ma purtroppo viene a sapere che Babbo Geremia vuole costruire un garage proprio in quel posto. Quindi bisogna mettere in salvo i leprotti. Ancora una volta lo aiuta l'amico Giovanni, che ha un'idea. Li porteranno in una zona protetta. Li libereranno con un grande parco di proprietà di un conte che non c'è mai, e dove gli animali vivono al sicuro. A Tonino piace l'idea, quindi i due ragazzi fanno diversi chilometri con la bicicletta, tenendosi i leprotti dentro la camicia. Finalmente arrivano, entrano nel bosco e li liberano. Con un po' di dispiacere, ma sanno che è per il loro bene. Poi rimontano sulle bici e tornano indietro, ma dopo poche pedalate sentono degli spari e il rumore dei cani. Cosa succede? Tornano indietro, e sentono e vedono una scena orribile. Per terra ci sono lepri, fagiani, altri uccelli, anche con i loro due leprotti. Qualche volta, raramente, gli amici del conte hanno il permesso. Possono entrare nelle riserve e divertirsi. Ecco perché questo libro si intitola Il Permesso. Io sono rimasto malissimo quando ho letto questo finale, ma forse il libro vuole insegnare che solo le fiabe hanno un lieto fine assicurato. Nella realtà non sempre va tutto come vorremmo noi. Comunque Tonino, crescendo, non ha più voluto diventare un cacciatore, eppure amando e rispettando suo padre, ha saputo prendere decisioni diverse e giudicare la realtà con la sua testa. Anche questo per me vuol dire diventare grande.
Broke my heart on the road. Pieces that come, friends and doors pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly. Now the homecoming time, take the top off and who knows what you might find. Won't confess all my sins, you can bet I'll try it. Can't always win, 'cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fed me. And I won't cry, I'm too young to drive you golf with me, 'cause I'm a gypsy. I can't hide what I've done.
Certamente per Torino passare del tempo col suo amico Giovanni voleva dire uscire di casa e recarsi in posti improbabili. Per noi oggi non è più così, perlomeno non sempre. Oggi si possono anche coltivare le proprie amicizie senza spostarsi dalla poltrona o dalla scrivania, usando il computer o i cellulari. Passo la parola a Iris, che si è documentata su Facebook, uno dei network più usato dai ragazzi di tutto il mondo, per comunicare con gli amici virtuali.
Cari ascoltatori di Radio Mat 5, mi rendo conto che decidendo di parlare di Facebook vado a toccare un argomento che scotta. Non c'è educatore, professore o genitore che non ci metta in guardia dei mille pericoli derivanti da frequentare questo sito. Ma in realtà quando si comincia non si smetterebbe mai. Non ci si rende neanche conto del tempo che passa, diventa una specie di mania. È la prima cosa che si va a vedere quando si torna a casa, se qualcuno ti ha cercato o ti sta cercando, se ti hanno taggato, quali sono gli ultimi pettegolezzi, se c'è qualche video divertente. E l'ultima prima di andare a letto. Il bello e il brutto è che tutti si fanno i fatti degli altri, non sempre in modo corretto, devo dire. Alla nostra età quasi tutti hanno il cellulare ed è così facile fare foto, video e condividerli, che magari alle conseguenze proprio non si pensa. L'anno scorso in classe nostra e anche nella nostra scuola sono successi episodi davvero sgradevoli, che non vi sto a raccontare, però ho imparato che le parole possono fare molto male, specialmente quando sono dette per offendere e che ogni persona ha la sua privacy, che non va violata, mandando in rete foto imbarazzanti a sua insaputa. Le cose di Facebook che mi piacciono di più sono, come ho già detto, gli amici che ti cercano. E se non ti trovano, possono lasciare un messaggio in bacheca o le loro email. Il fatto che è possibile parlare con più persone contemporaneamente, che si possono ricevere foto o video divertenti o curiosi su se stessi, sugli amici, su qualsiasi cosa. Il tutto in tempo reale. Quello che non mi piace è che si può scrivere di tutto, anche malignità e cattiverie, da cui non ci si può difendere. E poi gli adulti ci dicono di stare attenti a diffondere immagini, perché qualsiasi persona alla fine le potrebbe vedere, magari fra molti anni, e chissà se questo ci potrà far piacere. Inoltre ci dicono sempre gli adulti, bisogna stare attenti agli sconosciuti, che magari dichiarano di essere ragazzi come noi, e invece potrebbero essere malintenzionati. Ma come, dove e quando è nato Facebook? È stato fondato il 4 febbraio 2004 da uno studente universitario americano di nome Mark Zuckerberg, che se il film The Network dice il vero, era una studente geniale, dalla personalità fortemente disturbata, che non riusciva a stare con nessuna ragazza o ad avere uno straccio di amico. Per la fine del mese, più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al sito che ben presto si espanse all'Università di Stanford, alla Columbia University e a Yale. Molto in fretta il sito si allargò a tutte le università americane e poi anche a quelle del mondo e successivamente non rimase in ambito universitario ma si estese alle scuole superiori e alle grandi aziende. Dall'11 settembre 2006 chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi e se lo scopo iniziale era di far mantenere i contatti fra studenti universitari e liceali di tutto il mondo, ora si è trasformato in una rete sociale che abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di Internet. In Italia c'è stato un boom nel 2008. Nel mese di agosto di quell'anno si sono registrate oltre 1.300.000 visite. Pare che nel mese di giugno del 2010 gli utenti italiani fossero 16,6 milioni. Il sito è gratuito e trae guadagno dalla pubblicità. Ho raccolto le notizie che vi ho fornito cercando informazioni su Wikipedia. Spero di non avervi annoiato, cari ascoltatori di Radio Mach 5.
Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica, i libri, aprire i regali, i viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore, gli sguardi quell'attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento, la vita rimane la cosa più bella che ho. Una stretta di mano, un figlio che ride, la pioggia d'agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore e poi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che piccole cose sono quelle più vere e restano dentro di te e ti fanno sentire il calore ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo piccolo quel che sei. Di vivere meglio è giusto tentare di farlo sul serio per non consumare nemmeno un secondo.
Di cui volevo parlare oggi, che mette molta ansia a noi e ai nostri genitori, è la scelta della futura scuola, perché da quella in un certo senso dipenderà il nostro domani. Alcuni di noi hanno le idee chiare, altri assai meno e rimangono indecisi fino all'ultimo momento. Passo la parola ad Alice, che farà le sue riflessioni.
In questi ultimi mesi, gli insegnanti, i genitori, gli amici più grandi ed anche alcuni enti preposti, ad esempio l'Informa Giovani, hanno cercato di aiutare noi ragazzi di terza media nella scelta orientativa. In classe abbiamo letto e riflettuto su alcuni brani della nostra antologia. Abbiamo compilato delle schede per conoscere noi stessi, le nostre attitudini, i nostri interessi, i nostri punti di forza e di debolezza. Abbiamo visto un bel film dal titolo Cieli d'ottobre, di cui dopo vi parlerà il mio compagno Omar, e nei giorni 8 e 9 novembre abbiamo fatto degli stage presso le scuole superiori che partecipano al progetto Scuole in Rete. Ognuno di noi ha scelto una scuola superiore da visitare e in gruppo, accompagnati da un insegnante del nostro istituto, ci siamo recati in quella scuola. Il primo giorno siamo stati accolti da insegnanti e da ragazzi tutor di terza o quarta superiore che ci hanno proposto attività per darci un'idea della scuola. Il secondo giorno invece siamo stati inseriti nelle classi e abbiamo partecipato ad alcune ore di lezione. Molti di noi hanno trovato la scuola che cercavano, alcuni invece no, ma da 3 mesi a questa parte le superiori organizzano gli open day e poi c'è anche stato il salone dell'orientamento presso una scuola media di Seregno, dove tutte le scuole del territorio si sono fatte conoscere da ragazzi e genitori. A dire il vero, ricavare informazioni precise e dettagliate non è semplice, anche perché questo è il primo anno in cui alle superiori è entrata in vigore la riforma e la confusione è grande. Perfino i nomi non sono più gli stessi. Sapete come si chiama la scuola per geometri? Si chiama Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. E la vecchia scuola alberghiera è diventata l'Istituto Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. Comunque siamo quasi alla fine del nostro percorso. Dopo aver ascoltato i pareri dei nostri insegnanti, che ci hanno consegnato una scheda di consiglio orientativo, dei nostri genitori e magari di qualche amico più grande, siamo al momento di compilare le domande di iscrizione. Ma l'ansia è tanta. Sarà la scuola giusta? Ce la farò? Quali compagni incontrerò? Mi accoglieranno? E come saranno gli insegnanti? Davvero severi come tutti dicono? E come farò a stare senza i miei amici che sono con me addirittura dall'asilo? Ci metteranno in classe insieme? E se mi bocciano? Mamma mia, che angoscia! Comunque la nostra prof, che a volte un po' si arrabbia perché dice che alcuni vogliono fare il passo più lungo della gamba, ci consiglia di lasciare perdere questo tipo di domande ansiogene e di sostituirle con l'impegno quotidiano. In fondo è l'unica cosa davvero utile che possiamo fare.
Nel mese di ottobre in classe abbiamo visto un film dal titolo Cieli d'ottobre, proposto dalla nostra insegnante, per aiutarci a riflettere sulla scelta per il futuro. Questo film si ispira ad una storia realmente accaduta, raccolta nel libro di memorie di un ingegnere della NASA, ora in pensione, che ha dato il suo aiuto per la riduzione cinematografica, Homer Hickman Jr., responsabile motori dello shuttle e addestratore degli astronauti destinati a missioni sulla navicella spaziale. Ecco la trama. Nel 1957 a Coalwood, nel West Virginia, tutto ruota intorno al lavoro nelle miniere di carbone e quella è la destinazione che aspetta i ragazzi del luogo, diventare minatori. Anche John Hickman, che è stato operaio ed ora è sovrintendente, non vede altra prospettiva per i suoi 2 figli maschi. Nell'ottobre di quell'anno viene mandato in orbita il primo satellite sovietico, lo Sputnik, che quanto attraversa il cielo suscita grandi discussioni in paese. Homer, il figlio più piccolo, ne è molto impressionato, nutrendo da sempre grande passione per il cielo e le stelle. Con l'aiuto di 3 amici, Homer riesce a costruire un razzo e a lanciarlo nello spazio. L'esperimento fallisce più volte, procurando anzi qualche guaio e attirando su John furiose reazioni. Il padre comincia così a scoraggiare in tutte le maniere questo interesse del figlio. Il risultato è tuttavia uno scontro sempre più duro e aspro, che rischia di portare la crisi in famiglia. Ad un certo punto Homer si convince ad entrare in miniera, poiché il padre è stato vittima di un incidente e non può lavorare per qualche tempo. Ed è pure bravo, ma capisce che quella non è la sua strada e di nascosto non rinuncia agli esperimenti. La sua insegnante, Miss Riley, ha molta fiducia in lui, lo incoraggia e riesce a farlo iscrivere in rappresentanza della scuola alle selezioni per il concorso scientifico. Homer arriva alla finale nazionale, ottiene il primo premio, cioè una borsa di studio per studiare all'università, e torna a Coalwell da trionfatore, quando si appresta a mettere in orbita un nuovo razzo. Il padre è accanto a lui e lo incoraggia. Il film è coinvolgente, mostra un ragazzo che non rinuncia al proprio sogno e si impegna al massimo per realizzarlo. Da solo non ce la può fare, lo aiutano gli amici, ma anche questo non basta. Ha bisogno di adulti che credano in lui e che gli mostrino la strada. La professoressa di matematica nel film è una figura così, ma anche il tornitore che rischia il posto di lavoro per costruirgli dei pezzi di nascosto. È molto interessante anche il rapporto di Homer con suo padre. un padre che vive per la miniera, che è stimato e rispettato da tutti i minatori. Li conosce uno ad uno e spesso rischia la vita per salvarli. Per lui è naturale che suo figlio faccia la sua stessa vita, ma le cose non vanno così. C'è un bellissimo dialogo quasi alla fine del film, quando Homer dice al padre che lo rispetta e lo stima e che è uguale a lui non perché farà le stesse cose, ma perché lui le farà bene, come tutta l'energia e la passione necessaria. Alla fine è proprio il padre che si arrende perché capisce che suo figlio ha ragione e non gli nega più il suo appoggio, anzi lo aiuta e raggiunge i suoi obiettivi ed è finalmente fiero di lui.
Mi chiedo se è possibile perdere ciò a cui tengo. Mi chiedo se ne vale la pena lasciare stare. Mi chiedo se ne vale la pena ricominciare. Mi chiedo se riparto da zero, sarò sincero. Mi chiedo se può esistere ancora l'amore vero. Mi chiedo troppo spesso se quello che ho fatto è giusto. Mi chiedo se del buono lo contiene un cuore ingiusto. Cerco di capire se mai sarò presente sugli occhi di qualcuno, sulla bocca o nella mente. Cerco di evitare lo sguardo della gente, anche se so già che il mio corpo no, non mente. Tempo delle foto sommerse dai ricordi, stesi con dei peli soffocanti fra diverti. Quel tipo di storie che dalla testa non la scordi. Quel tipo di amore che dal cuore no, non lo perdi.
Ora che sei via da me, ti chiedo perché sia stato tutto così facile. Perché non so come farò ad affrontare questa vita senza te.
Io non posso essere più me stesso. Mi domando senza te se riuscirò a muovere un passo. Mi chiedo se puoi essere ancora così capace a diventare nella notte l'unica mia luce. Mi chiedo se
davvero... Il film di cui Omar ha appena parlato è la storia vera di un ragazzo che ha seguito con tutto se stesso la sua più grande passione e ne ha fatto il motivo della sua vita. Alla nostra età è raro che ci siano interessi così spiccati, ma a volte capita. Nella mia classe un mio compagno ha una grandissima passione per le moto e i motori e la sta coltivando da quando aveva 6 anni. Sarà interessante anche per voi ascoltare la sua insolita testimonianza.
Buon pomeriggio a voi, cari ascoltatori di Radio Mach 5. Sapete, per me la scelta della scuola superiore non è stata un problema. Io ho sempre saputo che da grande avrei fatto il meccanico, perché per me i motori sono la cosa più bella del mondo. Io corro in moto da molti anni ed ora vi racconterò la mia storia. Mi chiamo Stefano e sono un appassionato di motocross. Lo pratico da 7 anni. Da dove viene questa passione? Me la passò mio padre, anche lui faceva motocross. Quando avevo 5 anni e anche prima andavo a vedere col papà la fiera di Monza. Là c'era tutto un mondo che mi piaceva tantissimo, moto grandi e mini moto, motori e accessori. Mentre mi guardavo attorno vidi che le facevano provare. Supplicai papà di lasciarmi salire e dopo un po' di preghiere ottenni il permesso. Ero contentissimo, anzi raggiante. All'inizio non sapevo cosa fare ma ci misi poco a capirlo e per me quel giorno è rimasto indimenticabile. Torno a casa e continuai a chiedere per un anno intero ai miei se mi compravano la moto e alla fine anche la mamma disse di sì, anche se poco convinta perché diceva che era pericoloso. Mi presero un cinquantino e con quello mi allenavo in cortile o nel campo vicino a casa mia, ovviamente col casco e protezioni. Più che un bambino sembravo un marziano. Il 50 mi durò soltanto 3 mesi ed era già troppo piccolo. Abbiamo dovuto comprare una moto un po' più grande, il 65, che ha le marce e i freni a disco. All'inizio non riuscivo ad usarle perché non avevo mai provato, ma dopo un giorno già avevo imparato ad usare il cambio e poi iniziai ad andare ad allenarmi sulle piste ed ad esempio Ceriano Laghetto o vicino alla Malpensa. Nel 2005 ho fatto la mia prima gara e sono arrivato 13° su 40 partecipanti. Da allora, ovviamente, sono migliorato e ho fatto qualche secondo e terzo posto in altre gare. Nel 2008 ho di nuovo cambiato moto perché il 65 era troppo piccolo e mi hanno comprato un 85. Andavo piuttosto veloce, in effetti corrispondente a una 125 su strada. Però mi è capitato più volte di farmi male. Nel 2008 ho rotto il braccio sinistro e nel 2010 ho rotto il tibia perone in gara. Per fortuna una frattura composta. Nonostante questo non ho mai neppure lontanamente pensato di smettere. Quando inizia una gara c'è sempre un po' di tensione e paura, però appena vanno giù i cancelletti scompare tutta la paura e si trasforma in adrenalina ed è una sensazione bellissima. Mentre sei in gara pensi solo a quello e nient'altro, cerchi di dare il meglio di te, però mio padre non è fanatico che si sprona a vincere a tutti i costi. Dice sempre che l'importante è divertirsi, se proprio non arrivo primo pazienza. Io mi diverto e tanto, però vi giuro che quando sei fra i primi e magari capita di scivolare viene un tale nervoso, provare per credere.
Can get a bit crazy, have to get my way, yeah. 24 hours a day, cause I'm all like every guy everywhere just gives me mad attention, like I'm under inspection. I always get the 10, cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me but they realize they can't. About my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this.
L'ultimo argomento che vogliamo trattare è davvero importante, ci riguarda tutti, l'amore. Alla nostra età se ne incomincia a fare esperienza ed è davvero qualcosa di travolgente che fa sognare e sperare, ma spesso fa anche soffrire. Ascoltiamo le riflessioni di Doriana, che racconta in modo personale questa esperienza che tutti facciamo.
Penso che almeno una volta nella vita sia capitato a tutti di prendersi una cotta tremenda, di innamorarsi perdutamente di un lui o di una lei. Quando questo succede ci si sente qualcosa di nuovo dentro, di sconvolgente. Ci si trova davvero una specie di sesto senso, se c'è lui, nei paraggi subito lo si percepisce. Il cuore batte a mille, si arrossisce e ci si ingarbuglia, ci si trova con l'affanno. Si fanno cose stupide, oppure si ostenta un'indifferenza che grida tutto il contrario. Non è sempre stato così, noi siamo maschi e femmine, insieme da quando andavamo alla scuola materna. Tutte noi avevamo il fidanzatino all'asilo. Eppure alle elementari qualche simpatia speciale c'è sempre stata, ma non si può certo chiamare innamoramento. Quando si è innamorati ci si ricorda tutto, il colore delle sue calze, quello che c'è scritto sulla sua maglietta, le sue canzoni preferite, quella battuta che faceva tanto ridere che ha detto quel giorno, 3 mesi fa, ai parchetti. Io lo amo e lui non lo sa, ma se ne sarà accorto, che faccio? Glielo dico? Magari mi odia. No, sto zitta e aspetto. Ma non ce la faccio più. E poi guarda come tratta quella lì. Lei sì che gli piace, io la voglio strangolare. Sembrava pure un'amica. Non ce la posso fare, aiuto. Di solito tutto questo si racconta alle amiche e a quel punto ci si accorge se sono discreto o se hanno la bocca larga. Anche questo capita quando si diventa grandi. L'amore è forse la cosa che fa soffrire di più.
Tra i vari brani della nostra antologia, una pagina dal titolo Lei rise, il deserto cantò, tratta dal libro di Jerry Spinelli, Star Girl, che descrive in modo davvero molto bello la nascita dell'amore fra due adolescenti. Luca e Sharon proveranno a interpretare per voi Leo e Star Girl. Nel brano si parla anche di cannella, un topolino che la ragazza porta sempre con sé, e di uno strano strumento musicale chiamato ukulele, che è come una piccola chitarra. La vicenda è ambientata in una scuola superiore di Mica, in Arizona.
Appena 2 settimane prima avevo scoperto che conosceva il mio nome, e adesso ero pazzo d'amore. Volavo verso il chiarore argenteo che inondava le mie lenzuola e dormivo sulla luna. A scuola mi sembrava di essere un palloncino giallo che volava, sorridente e pigro, al di sopra delle lezioni. Qualcuno strattonò il mio spago. Giù in basso, Kevin gridò: «Sei cotta, amico!» E io sorrisi e roteai su me stesso e volai sognante fuori dalla finestra. Questo stato durò fino all'ora di pranzo, quando di colpo mi sentii imbarazzato. Ero sicuro che tutti a scuola lo sapessero. Si sarebbero voltati appena fossi entrato nella mensa fissandomi. Mi sentivo a disagio sotto i riflettori. Ero ben felice di lasciare la scena a Kevin. Così rimasi nascosto per 35 minuti nella sala attrezzi della palestra. Mi sedetti su un materassino arrotolato e calciai il pallone contro il muro opposto. Non avevo niente da mangiare, mi ero scordato di comprare qualcosa, ma non avevo fame. Ci ritrovammo dopo la scuola, senza bisogno di cercarci. Tolse cannella dalla sacca e me lo mise sulla spalla.
Dai la zampina a cannella, Leo.
Cannella e io ci salutammo.
Credi nei posti incantati?
Domandò. Dici a me o al topo? Sorrise, mi abbagliò.
A te?
Non saprei, non ci ho mai pensato.
Te ne mostrerò uno.
E se non volessi vederlo?
Pensi di avere scelta?
Mi prese per mano e mi tirò, ridendo forte, e volammo via, mano nella mano, davanti a tutto il mondo. Camminammo per chilometri, oltre il centro commerciale, oltre la Mechatronics, oltre il campo da golf, e nel deserto.
Ti ricorda qualcosa?
Mi chiese. Adesso cannella stava sulla mia spalla, e io strimpellavo note slegate sull'ukulele. È qui che siamo venuti quel giorno.
Siamo? Io sono venuta qui, tu eri a chilometri di distanza.
Mi tirò una ditata.
Mi stavi alle costole.
Un'altra ditata, più forte, ma i suoi occhi scintillavano.
Mi pedinavi.
Pedinarti, io? Niente affatto, me la stavo solo prendendo comoda.
Mi seguivi.
Alzai le spalle, e con ciò?
Perché?
C'erano milioni di motivi, ma non avevo le parole per esprimerli. Non lo so.
Ti piacevo?
Sorrisi.
Eri travolto dal mio fascino, ammutolito davanti alla mia bellezza. Non avevi mai conosciuto una creatura così stupenda. Da quando aprivi gli occhi non facevi che pensare a me. Mi sognavi, non resistevi più. Non potevi perdere di vista una simile meraviglia, dovevi seguirmi.
Guardai cannella, mi leccò il naso. Non montarti la testa, era il tuo topo che mi piaceva. Lei rise e il deserto cantò.
Set in my DNA. Don't change me. Don't change me. Don't change me. Don't change me. I wanna drive, I wanna go. I wanna be a part of something I don't know. And if you try to hold me back, I might explode.
Saluto tutti, sono Simone, saluto la mia famiglia e i miei amici, tra cui Antonio e anche Diego.
Sono Sharon, saluto la mia mamma e mio fratellino.
Sono Doriana, saluto la mia famiglia.
Sono Assam, saluto tutti quanti i miei amici e i miei compagni di classe che non sono qua presenti con noi e la mia famiglia.
Sono Luca, saluto Rodrigo, Ambra e tutti i miei amici di Desia.
Sono Alice, saluto la mia famiglia e i miei amici.
Sono Omar, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici.
Sono Iris, saluto la mia famiglia e i miei amici.
Sono Stefano, saluto la mia famiglia e i miei amici.
Sono Alessandro, saluto tutti quelli che mi conoscono e infine vorrei salutare la preside della nostra scuola e tutte le mie insegnanti.
E io invece volevo fare gli auguri a Luca, che ieri ha compiuto gli anni, l'abbiamo saputo oggi, gli facciamo un applauso.
In collaborazione con i docenti delle scuole medie Leonardo da Vinci, Gramsci e Verga, vi ha presentato Ragazzi d'Europa, quindicinale di notizie e avvenimenti realizzato e condotto dagli alunni degli istituti. Prossimo appuntamento fra 15 giorni.